Buonasera, ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire.
Dove corri? Dove
mamma, vai? Sul lavoro.
Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe.
Stiamo in... Ma licenziato senza pietà, è la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà.
Società!
La lotta è di tutti per...
Di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, che abbiamo titolato Senza lavoro non c'è previdenza. Ecco, questa trasmissione è dedicata sia alle persone che lavorano sia alle persone che sono già in pensione. Noi ribadiamo sempre lo stesso principio che dovrebbe diventare un assioma per tutte le persone che stanno o sono state nel mondo del lavoro, che un buon lavoro per l'arco della vita considerata lavorativa, mediamente da circa 16 anni fino a ormai 65, quello che è l'arco medio del periodo lavorativo, è importante che ci sia una continuità il più possibile finita, insomma, perché intermezzi di contribuzione lavorativa danneggiano man mano quello che è l'accumulazione dei contributi. Voi sapete benissimo che la pensione previdenziale non è regalata dallo Stato, anzi è pagata coi contributi dei lavoratori e delle lavoratrici, che man mano si accumulano, poi vengono conteggiati in maniera diversa a seconda di quale tipo di calcolo viene applicato, quello retributivo oppure quello contributivo oppure misto come attualmente. E questo sistema si chiama a ripartizione. A ripartizione vuol dire che chi lavora mette i soldini, li dà all'INPS, i quali non li mette in banca, non li investe, non fa nessun investimento finanziario, ma li gira praticamente interamente ai pensionati. Quello che succede ai lavoratori è che quando toccherà loro andare in pensione ci saranno altri lavoratori che verseranno i loro contributi, ma chiaramente garantendosi un diritto. Ecco, questi principi, che sono abbastanza semplici, sono stati adottati negli anni passati in sostituzione del sistema veramente nel sistema che non è a ripartizione ma è ad accumulo. Questi sistemi sono falliti quando ci sono stati dei momenti diciamo non mica tanto transitori, tipo le guerre non durano un giorno, durano anni, e in questi anni non è che la gente si può aspettare che tutto si sistema in un giorno. Molta gente moriva di fame perché lo Stato non esisteva più e si trovava priva di qualsiasi mezzo di sussistenza che non fosse tornare a lavorare a 70-75 anni. Per qualcuno può essere più o meno semplice, ma per altri è impossibile. Se uno faceva il muratore è impossibile che possa tornare a fare il muratore, e allora si faceva il mercato nero, si faceva il contrabbando, si faceva altre cose. Non è bello. Questo è perché quando i risparmi sono affidati tutti quanti allo Stato ci può essere qualche rischio. Ecco, noi chiaramente parliamo continuamente non solo di quello che succede nel trapasso è un termine abbastanza diffuso, perché quando un lavoratore va in pensione si può sentire un tantino sbilanciato, dice: adesso la mia vita è come la condurrò la mia vita? Ci vuole un po' di tempo per abituarsi, perché uno si può anche sentire un pochino estraniato dal mondo del lavoro, ma non è vero. Noi ad esempio che siamo attivisti e siamo stati attivisti sindacali, c'è stato comunque una continuità di attività, non è che si lascia tutto, anzi magari c'è anche più tempo per approfittare, per fare le cose che a noi piacevano, che fanno anche il bene della gente. Tenete conto che un sindacalista normalmente, un sindacalista puro, non lo fa per il suo interesse, ci mancherebbe altro, non sarebbe un buon sindacalista. Lo fa per agevolare i lavoratori. Agevolare non vuol dire dargli il trasferimento al posto che gli piace, il posto scalzando qualcun altro. Lo so che moltissimi servizi sindacali sono questi, ma non è quello che intendiamo noi, ci mancherebbe altro. E quindi siamo comunque sempre a disposizione per vostre eventuali obiezioni o contestazioni, non ci sottraiamo sicuramente. Il nostro numero telefonico, quello della radio, è 06 49 17 50 e potete chiamarci tranquillamente, magari quando abbiamo un pochino introdotto l'argomento e c'è spazio per le domande e le contestazioni. Ecco, oggi ci concentriamo su un argomento che è all'ordine del giorno, praticamente è il precariato, il reddito di cittadinanza, il lavoro provvisorio. Ecco, questo argomento è stato sviluppato in un ottimo libro che ha scritto l'economista Andrea Fumagalli. Chi non lo conosce è un economista noto, insegna all'Università di Pavia e comunque è attivo su molti fronti, anche su molti, diciamo che è un compagno, credo che non abbia nulla da obiettare se lo considero uno dei nostri. Scrive in maniera abbastanza chiara e l'ultimo libro che ha scritto ha un titolo strano, e comunque sono termini che dobbiamo cominciare ad abituarci. Lui raggruppa tutto quello che è il precariato, il reddito di cittadinanza, in un termine che si chiama biocapitalismo. Biocapitalismo sarebbe praticamente l'attacco che sta facendo adesso il mondo finanziario, il mondo economico, ai beni comuni, cioè quello che era la sanità, quello che sono i servizi essenziali come l'acqua, eccetera. Vengono sempre più aggrediti e cercano di catturarli, riescono sempre di più a catturare questi servizi che una volta erano servizi pubblici. Voi vedete come la sanità stia man mano smantellata per favorire gli studi privati, eccetera eccetera. Chi lavora in aziende abbastanza grandi sa che una delle ultime, ma neanche tanto ultime, ormai sono qualche anni che si attua, è il welfare aziendale. welfare aziendale vuol dire che quando un'impresa ha degli utili e ha stabilito con i sindacati un contratto, chiamiamolo così, un accordo per un premio di risultato, questo premio di risultato una volta erano soldini, erano i soldi. Molto spesso, a seconda di quanto andavano bene gli obiettivi, se erano raggiunti o no, questo premio di risultato poteva essere vicino a una mensilità. Questa mensilità però era tassata a un'aliquota ridotta, non è più il tasso IRPEF del 23-25%, ma del 10%. Ecco, questo ai padroni non gli andava bene. Allora hanno proposto di trasformarlo in qualcosa che fosse esentasse e hanno proposto servizi con aziende normalmente private, e ci possono essere assicurazioni particolari, può essere l'acquisto della tessera dell'autobus, può essere servizi con una palestra, buoni libro, qualsiasi cosa che può essere fornito ai lavoratori consenzienti al posto dei soldi. Ecco, su questo tema noi abbiamo già fatto le trasmissioni, ci sono state da parte dei lavoratori obiezioni e contestazioni, però le aziende vanno avanti. Praticamente l'obiettivo principale delle imprese è quello di ridurre il costo del lavoro. Non ci sono altri sistemi più congrui di ridurre i costi, i loro costi. Tra l'altro chi conosce i nostri giornalini, noi pubblichiamo un bollettino che esce ogni due mesi, si chiama Info Cobas Pensionati e Pensionate. Abbiamo già affrontato questo argomento e abbiamo cercato di entrare nel mondo della tassazione delle imprese. Diciamo che è una cosa assurda. Alcuni termini, alcuni modi di operare delle imprese sono talmente folli, ma non sono folli, il problema è che sono legali. La legge italiana gli consente di detrarre circa il 90% delle loro entrate in termini scaricabili, per cui loro vengono a pagare delle cifre di tassazione che sono ridicole, sono proprio ridicole. Chi volesse avere più informazioni magari gli posso riferire dove trovare questi testi, così chi vuole se li può scaricare, e poi magari ci segnala quali sono gli errori, perché non siamo professionisti di una contabilità aziendale, ci abbiamo provato, però vogliamo migliorare anche le nostre conoscenze. Ecco, noi adesso stiamo cercando di metterci in contatto con l'economista Andrea Famagalli, purtroppo lui insegna e ha le sue attività a scuola, all'università, e vediamo un tantino se riusciamo a raggiungerlo. Ecco, nell'attesa vi lasciamo un attimo in sospeso e mettiamo un tantino di musica.
fuoco e col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva.
Allora, buongiorno agli ascoltatori. Il professore siamo riusciti a raggiungerlo, ma è impegnato ancora all'università, quindi potremo chiamarlo soltanto tra un quarto d'ora, mezz'ora, e sentire se possiamo affrontare con lui i temi che avevamo previsto, no? E nel frattempo però noi vorremmo proseguire un discorso che avevamo già lasciato in sospeso nella trasmissione precedente, il fatto che lottare contro il Job Act significa essenzialmente una cosa, significa consentire che ci sia il reintegro del lavoratore nel caso il giudice riconosca che non c'è una giusta causa per il licenziamento. Questa cosa l'abbiamo sostenuta, l'abbiamo anche documentata, che è veramente l'unica soluzione per modificare e battere, almeno in qualche misura iniziale, il Job Act. E oggi però i giornali ci danno una conferma di questo. La conferma è dovuta all'uscita di una sentenza di un giudice del lavoro, il quale ha sentenziato che un lavoratore che aveva un anno e mezzo di anzianità di lavoro e che era stato licenziato mancando la giusta causa non poteva accontentarsi, secondo la giustizia, di soli 2 mesi o addirittura 4 mesi di stipendio, ma non poteva essere la sola anzianità il criterio per, diciamo, la penalizzazione dell'impresa, ma doveva essere un criterio più complessivo. E la sentenza era stata che avrebbe dovuto avere un intero anno di lavoro. Quindi voi capite bene, tra 2 mesi di salario e avere un anno intero corre una bella distanza. Allora, sicuramente la sentenza è stata favorevole, però ci aspettiamo che su questa strada vada avanti la Corte Costituzionale, perché questo giudice poi ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per decidere, no, se può essere costituzionale che uno che perde il lavoro possa essere rimborsato con solo 2 o 3 mesi di stipendio. E cos'è che ci aspettiamo noi? Ci aspettiamo che la Corte Costituzionale, in base a una lettura non solo, diciamo, dello spirito, ma anche della lettera della Costituzione, con la centralità che il lavoro ha nella vita degli uomini, dell'umanità, no, ritorni a ripristinare il reintegro nel lavoro. Non c'è, diciamo, sostituzione a questa soluzione. Quindi quello che ci aspettiamo noi dopo questa sentenza, che già non, sulla quale non sputiamo sopra, no, ci sembra comunque una sentenza che metta già in qualche misura al centro, no, il lavoro e la continuità del lavoro e la sicurezza del reddito e tutto il resto che questo giudice ha giudicato che meritasse un intero anno di lavoro per un anno e mezzo già di anzianità vissuta dentro quell'impresa, ma addirittura ritorni a reintegrare il lavoratore quando manca la giusta causa. Guardate che non stiamo parlando di una della luna o delle acchiappanuvole, è una legge che ha funzionato per decine e decine di anni, da che esiste nel 1970 lo statuto dei lavoratori, esisteva questa legge ed era una garanzia per i lavoratori, e con qualche deroga anche quella, però perché già era possibile licenziare in casi di situazioni economiche comprovabili davanti al giudice, fallimenti e cose di questo genere. C'erano giuste cause per le quali era possibile, ma addirittura con il Jobs Act abolire anche il reintegro quando mancava la giusta causa, vi rendete conto che è stato proprio un favore al patronato incalcolabile. Incalcolabile, se voi leggete il Sole 24 Ore vi rendete conto quanto ci tenga a questa conquista che il patronato ha realizzato nei recenti anni, insomma, da che esiste la legge sul Jobs Act. E quindi noi diciamo che siamo in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, sperando che appunto vada oltre la sentenza che già c'è stata da parte del giudice, no, e cominciando a riscoprire la carta del reintegro, riprendere a lavorare è la cosa essenziale. Rimanendo sempre nel campo del lavoro e della precarietà, una cosa che ci interessa far conoscere ai nostri ascoltatori è un rischio che stiamo correndo, che forse abbiamo già intrapreso, ed è quello del rilancio dei voucher. Se vi ricordate, i voucher erano la forma di pagamento del lavoro occasionale, no? Che in pochi anni erano degenerati e avevano portato le imprese, soprattutto quelle più grandi, a sostituire la manodopera, i lavoratori a tempo indeterminato, quelli stabili, quelli sicuri, quelli con pagamento di questi voucher, no? Che diciamo sono la tomba dei diritti del lavoro, la tomba dei diritti del lavoro. Allora, perché diciamo che c'è un rischio di una nuova esplosione? Tenete presente che siamo arrivati addirittura nel 76 ad avere 181 milioni di voucher, quindi milioni e milioni di posti di lavoro che venivano occupati da lavoratori assunto con questo sistema barbaro, perché veramente si andava dal tabaccaio e si comprava un pacchetto di sigarette e con la stessa facilità si poteva comprare un lavoratore, il suo lavoro, la sua forza, il suo ingegno, le sue braccia, le sue mani, il suo cuore, no, era tutto dentro quel voucher. Allora, adesso quello, il dato nuovo che sta manifestandosi è che negli ultimi 6 mesi i nuovi voucher, quelli che sono legati a uso delle famiglie, no, sono raddoppiati. Diciamo che la locuzione con cui vengono chiamati si alterna, qualcuno li chiama ancora voucher, altri li chiama libretto di lavoro occasionale per le famiglie, libretto di famiglia. Allora, questi posti che nei primi 6 mesi dalla loro istituzione successiva alla precedente abrogazione dei voucher, ricordate che c'era stata una minaccia di referendum da parte dei, soprattutto della CGIL, di referendum sui voucher, il governo aveva sospeso il referendum cancellando i voucher, che poi però sono stati ripristinati per le famiglie e anche per le imprese. Questi, diciamo, di cui stiamo parlando oggi, di cui abbiamo i dati oggi, sono i voucher destinati al libretto familiare, quelli il cui strumento di pagamento e di piattaforma di interlocuzione con l'INPS è il libretto familiare. Gli altri invece si chiamano pronto e riguardano le imprese, e però su questo non abbiamo dati nuovi come quelli che invece siamo riusciti a leggere sull'osservatorio dell'INPS, che recentemente fa una analisi molto puntuale di quello che sta succedendo su i voucher pagati attraverso il libretto familiare. Allora, negli ultimi sei mesi il numero dei lavoratori che hanno lavorato con i voucher è raddoppiato, anzi diciamo meglio che è talmente è esploso al punto che no, addirittura sono triplicati i voucher, i lavoratori che sono stati pagati coi voucher. Siamo arrivati a oltre 12.000, erano 4.000 un anno fa, si sono mantenuti su questo valore per i primi sei mesi. Dopo i sei mesi è partito di nuovo il rilancio e siamo arrivati a 12.000 lavoratori che in un anno sono stati pagati con i voucher. L'importo lordo pro capite ricevuto da ciascuno di questi lavoratori è stato di 1.000 euro annui, ascoltami bene, annui, 1.000 euro annui al lavoratore, e il numero di ore che hanno lavorato è stato 94 ore l'anno. Questi valori sono tutti il doppio di quelli che c'erano stati nel semestre precedente. È per questo che la nostra impressione, i fatti ci diranno se abbiamo ragione, è l'allarme che di nuovo i voucher stiano dilagando. Allora, perché temiamo che i voucher dilaghino? Perché il voucher è la morte dei diritti del lavoro, non solo quelli proprio stringenti, costituzionali, ma anche di quella legislazione che si era formata, diciamo, negli anni 70 a protezione e a valorizzazione del lavoro e della forza lavoro nel suo complesso. Allora, quali sono i diritti che vengono conculcati con i voucher? Il primo, e di cui tutti i lavoratori che lavorano con voucher forse per primi non si rendono conto, è l'indennità di malattia. Loro, se non lavorano, non vengono pagati. Allora, l'indennità di malattia non è il Servizio Sanitario Nazionale, è quella indennità che ci consente però di essere addirittura ospedalizzati, no? E venire pagati per il lavoro che non stiamo facendo perché malati. Beh, era una conquista non da niente, una conquista che è esattamente quello che prevedeva la Costituzione. Altri diritti erano la indennità di gestazione e di maternità, ossia i lavoratori donne hanno bisogno, le lavoratrici donne hanno bisogno di nel periodo della gestazione e della maternità successiva alla nascita del bambino di mesi di non lavoro, durante i quali vengono pagati, no? Hanno l'indennità che si chiama che è poi il pagamento inizialmente nella stessa misura del salario già percepito, poi man mano che si allungano i mesi questa indennità può anche diminuire fino al 30% rispetto a quello che si aveva durante il lavoro attivo. Un altro dei diritti che viene a scomparire con i voucher è l'indennità di disoccupazione, il NASPI. Chi non sta lavorando con i voucher non sta lavorando, punto e basta. Non ha nessuna forma di indennità che riconosca il mancato lavoro. L'altra cosa importantissima sono gli assegni familiari. Gli assegni familiari sono una misura prevista, no, nello spirito dalla Costituzione anch'essa, ma legificata, che poteva, no, accompagnare il salario dei lavoratori in misura dei figli che aveva a carico. E ultimo diritto che scompare, evapora da chi lavora ed è pagato con i voucher, è quello del massimo orario di lavoro. Chi lavora con i voucher non ha un orario massimo giornaliero, no? Può lavorare anche 24 ore di seguito, basta che abbia delle pause che non si sa ancora come vengono regolate, però quello, l'orario massimo di lavoro può essere trascurato e andare ben oltre. E l'altra cosa che ci viene da dire importante sono la mancanza di regolamentazione puntuale e giusta dei riposi settimanali, delle ferie e del TFR. Sono insomma una enorme congerie di diritti che in decenni di lotta la classe lavoratrice era riuscita a conquistare e che spariscono d'amblè in un botto, no, quando uno viene pagato col voucher. Quindi ci pare che la lotta contro i voucher non debba mai cessare, anche se ci sono contratti che non è che siano tanto migliori, Noi citiamo sempre uno dei peggiori contratti, che è quello a somministrazione. Il contratto a somministrazione parrebbe che non venga toccato nessuno di questi diritti, no? Mentre invece poi lo stesso contratto a somministrazione dà luogo alla possibilità che il datore di lavoro proprio si trovi esonerato dal fare esercitare questi diritti. Pensate un po' che la somiglianza, io direi la sovrapponibilità che c'è tra il caporalato e il lavoro a somministrazione. Il lavoro a somministrazione significa che un lavoratore viene assunto da una cooperativa o da un'agenzia di lavoro, no? E questa agenzia poi affitta il lavoro di questo lavoratore, e pensate qual è la regola che regola questo commercio di braccia, di menti, di intelligenze. È la regola del mercato, del pagare di meno, perché qual è l'agenzia che lavorerà di più? Quella che naturalmente riuscirà a far subire ai lavoratori salari più bassi. E guardate che salari ultra bassi ce ne sono e a non finire. Pensate che uno dei contratti tra i maggiormente usati per il lavoro a somministrazione, che è il contratto della multiservizi, no? Per i lavori della logistica, per esempio, no? È un contratto che prevede un salario nella sua misura minima di 6,20. Allora, addirittura dal punto di vista meramente salariale, il contratto della multiservizi firmato dai sindacati maggiormente rappresentativi riesce a ridurre addirittura il salario di un lavoratore che viene pagato con i voucher, perché 6,20 all'ora significa meno di 4 euro l'ora in effetti reali. Quindi siamo in queste circostanze, però diciamo che su ciascuno di questi terreni della precarietà bisogna riuscire a organizzare intanto un pensiero compiuto e una armatura, diciamo, concettuale, ma poi trovare anche i modelli organizzativi perché ci sia una fase di lotte che riesce a far difendere i lavoratori anche su questi terreni della precarietà, anche la più spinta e la più devastante. Un altro aspetto che facciamo presente è che ci sono tre clausole che impediscono e che portano un lavoratore pagato con i voucher ad avere un contratto a tempo indeterminato. Uno è se il lavoro che gli viene dato da uno stesso committente, datore di lavoro, supera le 280 ore l'anno. Immediatamente, non sappiamo ancora bene come, fatecelo sapere se qualcuno dei nostri ascoltatori ha conoscenze di questa cosa qua, dovrebbe trasformarsi automaticamente quel contratto di lavoro pagato con i voucher in contratto a tempo indeterminato, che poi indeterminato tanto non è, perché si tratta sempre di sole tutele crescenti. L'altra cosa è che la cifra che può riscuotere da un singolo datore di lavoro non può superare i 2.400 euro l'anno netti. Quindi anche qui, immediatamente superata questa cifra, il lavoro pagato con i voucher dovrebbe diventare un lavoro a tempo indeterminato. Ultima condizione è che il lavoratore che viene chiamato per essere pagato con i voucher non lo potrebbe essere, non può lavorare con i voucher se è un lavoratore che aveva già lavorato precedentemente da subordinato con lo stesso che adesso intende pagarlo con i voucher. Direbbero in un linguaggio confidenziale giovanese, so tutti i tappulli, perché questi tappulli, che pure dobbiamo cercare di organizzarsi perché funzionino, però poi devono approdare a l'obiettivo principale, che i voucher scompaiono dal mercato del lavoro e invece risuscitino i diritti tutti. Allora, questa era la presentazione di questa situazione attualissima dei voucher, e aspettiamo, non so che aspettiamo, la telefonata? Allora, chiamiamo mentre, nel frattempo vogliamo anche annunciare quali saranno i prossimi argomenti che vogliamo affrontare, che uno dei quali, forse il principale in questo momento, per come ce la viviamo noi, pensionati con figli o nipoti disoccupati o precari, ed è il part-time. Il part-time è una forma di precariato che non si chiama precariato. Nessuno vi dirà che un part-time è precariato, ma siccome il part-time è per il 90% un part-time indesiderato, si capisce che è un'imposizione del datore di lavoro avere un part-time. Avere un part-time per un datore di lavoro, l'abbiamo constatato nei contratti della logistica, significa avere il lavoratore con il guinzaglio al collo, perché se una lavoratrice, mettiamo, ha un contratto soltanto di 900 ore l'anno, significa che poi con le 350-400 euro che riesce a trarre dal suo lavoro, in realtà poi sarà alla mercé del datore di lavoro quando gli chiederà di fare gli straordinari, quando gli chiederà di cambiare mansione, quando gli dirà di andare lontano, e diciamo tutti i peggioramenti che questo contratto può avere vengono sussunti dal precariato determinato dal... Allora, c'è in linea professor Fumagalli? Pronto?
Sì, pronto. Ecco.
Pronto?
Pronto, ci sentiamo?
Pronto? Non si sente? Alzi la voce?
Io vi sento. Io più alta di così non posso parlare.
Sì, puoi parlare, ma dovresti alzare la voce.
Io sto urlando adesso, eh?
Sì, infatti, lo sentiamo.
Mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo bene adesso.
Ok.
La nostra incompetenza tecnica.
Vabbè, quello è normale di tutto.
Allora, il professor Fumagalli, ha già detto Fulvio, è un professore di economia all'Università di Padova.
Di Pavia, scusa, sì.
Certo. E insomma, ci sembra un eterodosso rispetto agli economisti che sentiamo parlare giorno e notte dai media, e quindi vorremmo fargli alcune domande. La prima domanda è quella che noi pensiamo sia giusto porre per mettere i nostri ascoltatori, anche noi stessi della redazione, in grado di comprendere questo, diciamo, questa che viene chiamata come una teoria nuova, che è quella del tempo del biocapitalismo, e aggiunge pure Fumagalli nel suo libro anche cognitivo. Ecco, vorresti ti possiamo dare del tu?
Certo.
Ecco, allora Andrea, se tu potessi spiegare qual è diciamo il perimetro di questa del senso di questa nuova locuzione sulla quale state ragionando in parecchi.
Sì, esatto. Il tema nasce dall'osservazione empirica dell'analisi attraverso vari strumenti anche statistici dei cambiamenti nelle modalità di organizzazione della produzione e anche nelle modalità di erogazione dell'attività lavorativa nella realtà italiana ed europea. Facciamo riferimento a questa specifica realtà, il peso dei settori manifatturieri legati alla produzione materiale di merci è calato fino in Italia, che è considerato uno dei paesi più manifatturieri d'Europa insieme alla Germania. Comunque la quota di ricchezza prodotta dal settore manifatturiero e anche la quota di occupati non supera il 25%, quindi riguarda un quarto della ricchezza sociale prodotta. Abbiamo invece dei settori che sono legati alla logistica delle merci, quindi il terziario meno avanzato, quello legato alla trasporto, magazzinaggio e grande distribuzione delle merci prodotte dal manifatturiero, che ormai ha una quota di occupazione che è intorno al 30%, ha superato il manifatturiero. E poi abbiamo tutta una serie di nuove attività che non sono più legate direttamente a una produzione di merci, ma che riguardano invece produzione di senso, nel senso che sono le pubblicità, brand, servizi di ricerca, servizi legati alla produzione di linguaggi, comunicazione, informazione, consulenza finanziaria, forme di assicurazione, quelli che sono chiamati servizi avanzati delle imprese. In alcune realtà del nostro paese, soprattutto quelle metropolitane, penso a Milano, Roma, Napoli per intenderci, questa quota di servizi che possiamo chiamare immateriali, perché non sono legati alla tangibilità di una merce fisica, no? sono ormai diventati la parte preponderante nella creazione di ricchezza. Nella realtà milanese, che è quella che abbiamo inchiestato, arrivano a produrre il 35-37% dell'intero prodotto sociale, prodotto nell'area metropolitana milanese, che non è solo il comune di Milano, ma tutto, anche tutto ciò che ci sta intorno, no? E gli occupati sono circa un terzo degli occupati, sono un nuovo tipo di occupazione, perché è occupazione scolarizzata, ha delle caratteristiche contrattuali essenzialmente di natura precaria, per cui sono i settori a più alta densità precaria, diciamo tutto l'indotto della moda, della fotografia, della pubblicità, delle software house, piuttosto che anche tutte quelle attività di servizi delocalizzate dal settore pubblico, formazione eccetera eccetera, servizi di apprendimento e tutti i servizi legati al welfare, in particolar modo alla sanità, perché mai sempre di più la sanità, che è un'istituzione regionale, delocalizza nello sviluppo di un business sempre più privatizzato riguardo alla sanità, oppure tutta quella gestione finanziaria legata alla previdenza, fondi pensione, tutte queste. Allora, tutta questa magma di attività che richiedono nuove forme di lavoro. Innanzitutto richiedono processi di apprendimento costante, e quindi il ruolo della conoscenza, sia come momento in cui si genera conoscenza, sia i processi e i meccanismi di diffusione della conoscenza diventano fondamentali all'interno di queste produzioni. Da qui il fatto che possiamo parlare di un capitalismo cognitivo da questo punto di vista. Ma c'è anche poi tutta una serie di altri aspetti che entrano in queste prestazioni lavorative, che hanno a che fare con l'utilizzo sempre più massiccio delle facoltà di vita. Pensiamo al tema della riproduzione sociale, tema della cura, ma anche il tema del benessere, del welfare, della prevenzione, dell'apprendimento, della formazione. Sono tutte attività in cui il lavoratore non usa soltanto il muscolo e il corpo, ma usa sempre più le capacità relazionali, le capacità intellettuali, le capacità caratteriali, nervose, sentimentali anche, con tutta una serie di effetti anche dal punto di vista di stress, di nuove forme di alienazione, all'interno di contesti in cui il livello di ricattabilità è sempre molto alto, perché spesso e volentieri questi sono i settori a più alta densità di lavoro non pagato. Pensiamo all'interno dell'università, della formazione, dove in buona parte dei costi non vengono retribuiti. Pensiamo tutto il discorso degli stage all'interno delle formazioni dei giovani all'interno delle imprese e delle aziende. No? E questo vuol dire che le facoltà umane, la facoltà di vita, il nostro essere cooperativi, di stare insieme, relazionarsi, diventano strumenti di lavoro, come poteva essere la vecchia utensile dell'artigiano o la catena di montaggio della fabbrica, della grande fabbrica tenorista. E qui quindi si parla sempre più di un bios, dove il termine bios, che deriva dall'antico greco, significa non è soltanto la vita, non significa la vita fisica, la sopravvivenza del corpo, no? Ma significa anche, definisce anche l'ambito in cui la natura umana opera e produce, quindi un concetto un po' più vasto. E allora da questo punto di vista si parla anche di capitalismo biocognitivo, dove l'elemento della riproduzione, della sopravvivenza mentale, corporea e intellettuale si coniuga con l'utilizzo di nuove forme di organizzazione del lavoro legate all'apprendimento e alla rete. Non so se sei stato chiaro, ma questo è il concetto di
chiaro, chiarissimo. Non sei stato chiaro, chiarissimo. Ma per i nostri ascoltatori, io farei un'ulteriore domanda, perché, per esempio, ai giovani o non giovani dei call center, per esempio, viene chiesta anche una capacità di suscitare empatia, no? E addirittura ci sono padroni che vorrebbero misurare l'empatia che è in grado di suscitare un lavoratore del call center. Quindi ci sembra proprio, non so se sbaglio, ma mi sembra che è proprio calzante l'esempio con quello che dicevi te rispetto, no, al cognitivo presente dentro questo forma di lavoro.
No, esatto, esatto, perché il call center è un buon esempio, perché, allora, perché dentro questo settore avanzati legati alla comunicazione ci sono componenti in cui la tecnologia consente una standardizzazione, un controllo molto forte. Si ritorna a una tempistica di stampo taylorista della catena di montaggio. Il call center ha dei minuti, dei secondi a disposizione, ha tutta un'organizzazione del lavoro molto rigida, no? Ma non usa il muscolo per girare un bullone, eccetera. Usa la parola come strumento di lavoro. La parola è una cosa molto individuale, perché tutti noi abbiamo un modo di parlare, anche se poi questo viene standardizzato all'interno di ruolini, di ruoli comunicativi ben precisi, però abbiamo anche una, quando noi parliamo non è soltanto la lingua in sé, ma è anche tutto un sentimento che si produce attraverso la comunicazione, che varia da persona a persona. Quindi il discorso dell'empatia che tu facevi è completamente un'empatia completamente destrutturata e regolarizzata, tant'è vero che si stanno cercando di trovare degli indicatori in un qualcosa che non può essere, perché l'empatia non può essere misurata, perché non c'è un'unità di misura dell'empatia o come della simpatia o della capacità comunicativa. Però e d'altra parte abbiamo altri settori in cui al lavoratore viene richiesto un coinvolgimento mentale, una partecipazione, perché quello che fa, il tipo di prestazione problem solving piuttosto che partecipazione alla soluzione dei problemi o inventare nuove forme di comunicazione, non possono essere ancora completamente teorizzate come avviene invece nel lavoro del call center. Quindi abbiamo uno spettro di modalità lavorative molto vario, basate essenzialmente in cui il lavoratore e la lavoratrice ha una sua percezione soggettiva molto marcata, e questo crea un grosso problema per quanto riguarda la possibilità di organizzare questi lavoratori, perché la soggettività del lavoratore, il proprio essere se stesso, diventa un elemento di identificazione all'interno del lavoro, ma anche di frammentazione. Se poi aggiungiamo il ricatto della precarietà, del debito, il ricatto dell'immaginario, l'economia della promessa, tutte queste cose qui, siamo nei settori a più alto valore aggiunto, ma anche quelli dove il valore viene più più svalorizzato che mai.
Senti Andrea, non possiamo, immagino che tu stia esaurendo il tempo disponibile.
Purtroppo all'una un'altra riunione, perché qui io sono un classico esempio, perché io parlo queste cose qui parlando anche del personale, perché poi alla fine tu lavori 10 ore al giorno, non c'è più differenza tra tempo di vita e tempo di lavoro, e sei sempre dentro questo.
Però una domanda te la dobbiamo fare, certo, e dire qual è la tua prognosi, che cosa ne pensi di questo percorso che il governo sta facendo per arrivare a un reddito di cittadinanza, perché mi pare che su questo tu sia uno di quelli che ha lavorato di più e ha più pensato e immaginato, quindi ci piace sapere la tua prognosi.
Certo, cerco di essere velocissimo e il più possibile chiaro per quanto mi è possibile. La questione del reddito è fondamentale, perché se il tema del reddito viene vista come riconoscimento di questa messa a valore della vita. Oggi noi abbiamo una questione per cui so di essere un po' provocatorio quando dico questo, ma non è la mia intenzione. Cioè oggi il problema non è tra chi ha un'occupazione e chi è disoccupato. E uno dice, ma come? Con tutta la disoccupazione giovanile al 34%, la disoccupazione non giovanile all'11%, come si può dire una cosa? No, perché il vero problema secondo me è tra chi ha un'attività che produce valore e gli viene riconosciuta questa sua produzione, quindi viene remunerato, e chi invece produce valore senza essere remunerato, perché in realtà nessuno di noi è disoccupato. I disoccupati non sono disoccupati, i disoccupati sono dentro nella produzione di ricchezza. Loro magari non lo sanno, non se ne rendono conto, perché quando noi andiamo al supermercato e paghiamo con una fidelity card, produciamo valore per i big data, per la gestione dei big data, per la pubblicità, eccetera. Quando andiamo su Facebook produciamo valore, c'è tutta una catena di valori di enormi proporzioni. Però noi tutte queste attività non ci vengono riconosciute, non ci vengono remunerate. Il problema è proprio la separazione tra chi ha un tot di ore al giorno certificate come lavoro e quindi in qualche modo remunerate sempre peggio, e chi invece svolge una serie di attività di produzione di ricchezza, che sono altrettanto lavoro, ma non viene remunerata. Questa quota cresce e trascina verso il basso l'altro, c'è un processo di dumping. Allora la questione del reddito è quel, potrebbe essere lo strumento che impedisce questo e riconosce il nostro essere, il nostro fare cooperazione sociale, il nostro essere comunque produttivi soltanto per il semplice fatto che viviamo, no? Il reddito viene inteso come remunerazione, non come assistenza. E se remunerazione deve essere totalmente incondizionata. Qui la parolina magica è il reddito incondizionato, è il reddito di conflitto, è il reddito di rottura. Quello che è la strada che ha preso il governo, come altri paesi europei, va esattamente nella direzione opposta. È un reddito di sudditanza, è un reddito di controllo, è un reddito di dipendenza, dove non viene risolto il problema della povertà, si crea anche una trappola della precarietà che diventa trappola della povertà. Sulla povertà si crea un business, la riforma dei centri per l'impiego che vuole fare il governo è esattamente quello di strutturare un business come c'è stata come è diventato un business la gestione e l'accoglimento dei migranti, che non eliminano il problema dei flussi migratori ma consentono lo sviluppo di un business molto ricco, e così adesso nascerà il business della povertà, con operatori sociali, addetti ai centri per le impieghe, che verranno attivati per controllare che il povero si comporti da povero, perché poi c'è anche questo elemento abbastanza fastidioso, che si parte dal presupposto che se uno è povero, la colpa è un po' sua, e il povero deve essere guidato ed educato.
Tutta sua la colpa, no?
Deve essere educato e guidato. Allora gli devo dire: guarda che tu ti do dei soldi, ma tu non puoi comprare quello cazzo che vuoi, devi comprare quello che ti dico io, perché non sei capace di gestire i soldi da solo. Si dà per scontato che il ricco è libero di gestire i soldi che ha, proprio in quanto ricco. Il povero, proprio perché è povero, ha la stigmate della povertà e deve essere guidato, educato, etero diretto, comandato. E questo è un concetto di reddito assolutamente antitetico a quello che dicevo prima. È un reddito di controllo, di compatibilità. Perché tu, se poi ti obbliga a fornire lavoro gratuito, sei ancora peggio.
Tanto è vero che mi pare che i primi 2 miliardi intendono spenderli per la creazione di un nuovo esercito di polizia disarmata, la chiamerei io, questi che lavorano dentro dei centri che non servono a un cazzo, perché il lavoro si produce in altri luoghi, e loro stanno lì ai banconi, no, a tentare di ammansire, gestire, no, i poveri contro i quali si stanno organizzando.
Esatto.
Andrea, io capisco che tu hai fretta. Se non hai fretta, puoi completare, diciamo, prima che la trasmissione chiude. Se no, puoi chiudere pure qua, come preferisci te.
Guarda, io ancora adesso mi sto muovendo perché devo andare a questo incontro.
Sì.
E finché non sono all'incontro, che è a 3 minuti da qui, posso continuare a parlare, se per voi.
Certo, va benissimo, bene. Completa, certo.
Magari sentirete i miei passi. Non lo so. No, io quello che per completare è fatto, per esempio, questo qui è il modello del reddito dei 5 Stelle, che è molto diverso dalla loro proposta originaria. C'è anche un problema poi di carenza di soldi, eccetera. Ci sono sicuramente delle cose anche che possono essere considerate positive, per esempio la pensione di cittadinanza, cioè portare tutte le pensioni minime a 730 euro, credo che sia una cosa positiva da questo punto di vista. Stabilire che la soglia minima è 780 euro come soglia di povertà assoluta è sicuramente un miglioramento rispetto al reddito di inclusione che invece dava al massimo 300 euro al mese, che era veramente una cosa risibile. Però ci sono poi di controverso, ci sono tutte queste imposizioni e condizionamenti, sia per quanto riguarda i comportamenti e forme di coazione al lavoro. Adesso c'è anche la nuova idea che ha tirato fuori Di Maio, per cui questo reddito, se chi lo riceve viene assunto, va a essere utilizzato dall'impresa.
Questo è il top. Aiutare le imprese con i soldi dei lavoratori è incredibile.
Esatto, no? E poi ci sono le 8 ore di lavoro gratuito, socialmente utile all'interno del comune di appartenenza, eccetera, eccetera. È il modello tedesco, questo, è il modello della Arbeitslosengeld, che è il modello di reddito introdotto dalla riforma Hartz del 2004-2005, che in cui addirittura gli operatori sociali in Germania possono entrare nelle case di chi percepisce il reddito e controllare che cosa c'è dentro il frigorifero, perché se c'è dentro una bottiglia di vino abbastanza costosa la cosa viene segnalata, e il rischio è che costui che ha comprato una bottiglia di vino un po' costosa perda il sussidio, ecco, per intenderci. Queste sono forme veramente di controllo e selezione sociale particolarmente pericolose.
Disgustosa.
Adesso vedremo cosa succede, perché poi voglio vedere bene i decreti attuativi, perché per il momento le cose sono tutte cose abbastanza confuse. Sarà divertente se il reddito verrà, inizierà a operare il 1° aprile, che insomma è una data abbastanza significativa da questo punto di vista.
Sì. Allora senti Andrea, non lo so se ce la fai ancora a discutere, ma leggendo il tuo libro ci è venuto un momento un magone, perché pur dicendo e attribuendo i molti meriti che ha il decennio dal 68 al 78, l'impressione è che un po' venga diminuito la funzione che il conflitto ha avuto in questo decennio, perché non solo te, ma insomma in molte circostanze ci capita di constatare come se questo patto sociale, compromesso, eccetera, serva a in qualche modo esorcizzare quello che c'è stato in fatto di lotte operaie, ma anche diffuse sul terreno sociale,
le lotte degli studenti, delle donne,
delle donne, ma anche i PID, che erano i proletari in divisa, ma anche le palestre sociali, ma anche no, l'autoriduzione delle bollette. Quindi c'è stato un complesso di cose per cui non ci pare che sia stato proprio un regalo o comunque un fatto di natura che il...
Assolutamente no. Teniamo presente che il prodotto delle lotte degli anni 70 è stato quello, come spesso succede, ha creato degli anticorpi, del contropotere, che poi sono diventati degli anticorpi alle crisi del capitale, che sono state poi utilizzate dal capitale, in un certo senso, perché questo viene abbastanza di frequente. Le forze antisistemi che poi vengono cooptate all'interno del sistema, no? Perché tutto lo sviluppo, il passaggio, la crisi del lavoro salariato e della grande fabbrica, anche lei quindi quelle lotte sono state fatte su un ritmo del lavoro salariato, su un nuovo modello di vita, di autodeterminazione, eccetera, che poi hanno creato quel salto anche tecnologico, portato poi, invece di liberare l'essere umano, ha portato a un ulteriore imbrigliamento, addirittura aumentando, sapendo tutti ormai tutto il tempo di vita è diventato il tempo produttivo, quindi rovesciando completamente quello che erano gli aspetti. Quindi si deve ritornare, credo, a ripensare quelle che, data la situazione attuale, perché non credo che si possa tornare indietro, credo che non essere nostalgici serva poco, no? Ma avere la possibilità di, alla luce di quelle che sono le trasformazioni oggi, mettere in moto degli strumenti in grado di creare processi di ricomposizione di tutta questa soggettività al lavoro che è frammentata, precarizzata, ricattata, spesso che si sente impotente, e c'è anche un c'è politico che tutte le forze, buona parte delle forze sindacali, se non quasi tutte diciamo, e buona parte delle forze cosiddette di sinistra si sono piegate e hanno accompagnato questo processo di cooptazione di quella potente di lotta che era stata espressa in quegli anni, al di là delle aspetti repressivi o delle ruine, eccetera, eccetera, e quindi bisogna ricominciare un po' da zero. Io credo che le due opzioni che ci ha lasciato il Novecento, cioè la via riformista e la via rivoluzionaria, intendo per via rivoluzionaria la presa del Palazzo d'Inverno, adesso per schematizzando, sono due percorsi che oggi sono poco praticabili. Il primo perché non c'è più spazio per il riformismo, anzi sono proprio le forze più riformiste che sono diventate quelle più neoliberiste, E d'altra parte la presa del palazzo d'inverno oggi diventa molto difficile, perché è difficile individuare dove sta il palazzo d'inverno. Se pensiamo che oggi il comando sono i mercati finanziari, le grandi multinazionali della finanza, in un'ottica sovranazionale, è chiaro che la questione si fa molto più problematica. Io credo che sia possibile, magari, come cerco di scrivere nella parte finale del libro, sperimentare forme di autodeterminazione dal basso, forme di welfare auto-organizzato, circuiti monetari alternativi, fare delle sperimentazioni che possono, in un certo senso, far capire che un altro modo di vivere meno stressato, un recupero del tempo per se stessi, anche il recupero di capacità relazionale non basate esclusivamente sul dovere emergere, sulla competizione, sull'autoreferenzialità, che oggi sono al centro proprio di quelle che sono le dinamiche lavorative contemporanee. Con qualcosa di alternativo, un po' forse meno teorizzabile, meno esprimere dal punto di vista teorico, ma magari più praticarlo attraverso forme di sperimentazione sociale. Poi non so se queste forme di sperimentazione sociale saranno in grado di muovere qualcosa, ma credo comunque che il tentativo vada fatto.
Andrea, noi ti ringraziamo, speriamo di sentirci al più presto e
quando volete.
Grazie di nuovo.
Grazie a voi, un saluto a tutti i compagni e compagni di Radio Onda Rossa.
Grazie. La trasmissione si è conclusa con un buon ritardo, ahimè, e ci sentiamo la prossima settimana, gli ascoltatori. E ricordatevi di sottoscrivere per la radio, ricordatevi di telefonare un po' prima, non quando la trasmissione è finita, perché vedo che stanno arrivando delle telefonate ma che non possiamo nemmeno accogliere.
Allora, ci viene richiesto il titolo del libro, che è in edicola, ma si